Alberto, altro giro, altra corsa, altra puntata di Inglourious Blue Bastard. Senti, hai visto questa condanna? Il 16 novembre scorso è stato condannato da una corte federale americana un alto funzionario del Ministero per la sicurezza dello Stato cinese. Ed era quello che praticamente ha organizzato il furto di proprietà intellettuale, segreti, dati, ricerche, eccetera, eccetera, per costruire il C919, che è l'aereo cinese che dovrebbe fare concorrenza all'Airbus e alla Boeing. E praticamente da svariati anni, un'accozzaglia di hacker, un gruppo di agenti dei servizi segreti cinesi e tutta un'altra congrega di gentiluomini, insomma, aveva spiato tutti i fornitori praticamente della catena dell'industria aeronautica, e questo personaggio che è stato condannato a 20 anni di galera era quello che aveva organizzato il tutto. L'FBI lo ha attirato in Belgio, facendo credere, l'agente dell'FBI ha fatto credere di essere un traditore, cioè qualcuno che voleva vendere segreti industriali. Lui è arrivato, l'hanno beccato, l'hanno estradato negli Stati Uniti e si è preso questi 20 anni. In precedenza avevano beccato anche quello che aveva fatto, che aveva prodotto il software, il malware Sakula, che era stato usato per sottrarre i segreti, per entrare, per violare i server. Ma insomma, tu che sei stato esposto, diciamo così, ai metodi cinesi, non magari questi così rozzi di hacking, dici un po' qualche esperienza che hai avuto nelle tue vicissitudini in terra cinese.
Capirai, no, ne ho contate, in anni ho contato scorrettezze di un vario tipo, altro ne ho contate 38.
38.
38.
Noi una volta abbiamo fatto una puntata su un caso specifico, avevamo promesso di farne altre, e quindi adesso che è capitata l'occasione, visto l'arresto del capo spione cinese, dici un po' qual è stata un'altra delle tue disavventure, perché penso che sia interessante.
Arrivo, eh.
Sì, fai, 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 fai. Raccogli il materiale,
Bah,
perché dimmi.
la prima, bah, tanto per dirtene una, io avevo un fondo, no, di private equity, il primo fondo, c'erano azionisti cinesi al 44%, e poi mi sono accorto che quindi la governance rimane nostra, no? Però io sono stato generoso, avevo messo diversi cinesi in investment committee, cose di questo genere. Poi dopo mi sono accorto che c'era tutto un piano per modificare l'investment committee, ossia per far sì che per quanto loro avessero una quota di minoranza, loro volevano con vari subdoli metodi di vario tipo acquisire la maggioranza, capito? Di fatto.
La maggioranza dell'investment committee o la maggioranza, non so, del board?
La maggioranza del fondo per poi prendere le loro decisioni, quindi la maggioranza degli investment committee.
E come facevano a... Quali erano
No,
i metodi che adottavano, per esempio?
ma io Ma dicevano alle loro persone che avevo preso nella staff di votare in un certo modo piuttosto che un altro. E questi me lo volevano dire, capito?
Ho capito, ho capito. Ma chi
Ma
erano esattamente i capi o comunque quelli che gestivano l'operazione? Cioè, che cosa facevano nella vita? Che mestiere?
no, ma queste erano le persone di medio livello, non erano i capi che avevano scoperto questa cosa, erano le persone che sovrintendevano il fondo, alcune persone che erano dentro il fondo. Non era una roba di alto livello, era una roba di medio livello.
Ma operavano
Sì, per interessi propri volevano.
privati, non per interessi, che ne so, di
Esatto, no,
capi
no,
partito.
no, 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 no.
Ma in fondo era però basata a Hong Kong, mi sbaglio?
Era basato a Lussemburgo.
A Lussemburgo addirittura, ok.
Esatto.
Quindi, insomma, utilizzavano anche gli strumenti del diritto europeo in modo subdolo, perché sai, dici, vabbè, operano in Cina, ti puoi aspettare che qualche così operazione non proprio ortodossa venga fatta, perché in Cina tutto sommato i tribunali sono un po' più favorevoli ai locali. Invece stiamo parlando proprio di operazioni concepite in una struttura di diritto lussemburghese.
Sì, esatto.
E invece, dal punto di vista così delle joint venture, a parte questo tentativo.
Se voglia, capito. Un'altra cosa scandalosa fu quando vennero da me per dire se volevamo investire in una società che faceva investimenti nel solare, no? In Italia. Mi danno il prospetto di questa società e vedo che ci sono tutte le banche italiane, tutti i più famosi avvocati coinvolti. Dico, beh, mi sembrava una pazzia. Non avevo mai sentito parlare di una cosa del genere. Mi rendo conto che questa qui è tutta falsa. Era un prospetto falso, capito? Fatto pieno di nomi, si sono impossessati di nomi. Allora dico, per carità, non bisogna investire qui. Questo me l'aveva portato la banca che era mia investitrice. Passano 2 o 3 anni, poi dopo grande scandalo viene fuori perché una perde 600 milioni di euro perché questi avevano fatto in Puglia, erano andati avanti senza contro la nostra opinione. Poi viene fuori in
Ma
Puglia.
questi intendi dire la banca italiana?
Non è la banca cinese, mia
La
azionista.
banca cinese, scusa.
Era andato avanti, aveva finanziato questi che erano andati avanti in Puglia commettendo ogni tipo di scorrettezza.
Ma ogni tipo di scorrettezza, nel senso che violavano la legge italiana oppure si facevano dare i soldi e poi li intascavano?
No, violavamo la legge italiana.
Su che cosa? Sulle concessioni, sugli allacci, sui contratti di fornitura, non pagavano i fornitori, che cos'è che facevano esattamente?
Schiavitù del lavoro, poi dopo dicevano che erano tanti piccoli investimenti, così passavano sotto la griglia dei controlli, poi in realtà erano investimenti di diversi ettari, capito? Hai capito? Per cui non erano di fatto autorizzati. Facevano lavorare i lavoratori in condizioni precarie, sono andati in galera in 18 su quel caso lì, dovuto
In
testimoniare.
18.
Sì.
Ma quindi, per capire, erano cialtroni che pensavano di fare di realizzare questi progetti con metodi poco ortodossi e quindi di infischiarsene, che ne so, dei permessi, di agire al di fuori delle regole, oppure hanno proprio preso i soldi degli investitori, hanno fatto finta di costruire l'impianto
No, no, non ha fatto
fotovoltaico e poi
niente. No, 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 no. L'hanno fatto gli impianti eolici.
Eolici o fotovoltaici, scusami.
arrivo.
Sì.
Ah.
Quindi i dati così non raccontiamo
Non ti ho
storie.
mai chiesto?
Dico, erano impianti fotovoltaici, se non ho capito male, o eolici.
Fotovoltaici.
Fotovoltaici, appunto. E, quindi volevano costruire questi impianti fotovoltaici e in realtà non erano capaci sostanzialmente.
No, erano fin troppo capaci, capito? Ricostruivano con sistemi
Poco ortodossi.
capito? Violando la legge italiana. E ci fu un grande scandalo in Italia, molte persone arrestate in Puglia, ma tipo ormai sono passati quasi 10 anni.
Ok, e quindi questa era proprio una società cinese, di diritto cinese, che era venuta a fare un investimento in Italia, finanziato da una banca cinese.
Finanziata una banca cinese che era anche la mia azionista. Capito?
E invece in Cina qualche esempio di disavventura in Cina, sul territorio cinese?
Fu celebrato nella visita che Wen Jiabao fece insieme a Berlusconi, quando c'era Berlusconi.
Questo investimento in fotovoltaico.
Sì.
Accidenti. Ma quindi stiamo parlando di... Considerando che un megawatt è praticamente... occupa un terreno da 1,5 ettari, se un impianto di dimensioni tali da essere oggetto di negoziare, insomma, di entrare nell'agenda di un incontro al vertice, vuol dire che erano almeno, non lo so, 50 megawatt,
No, almeno, era un
almeno.
tanto enorme, sì, aveva un sacco di soldi. La perdita della banca fu 600 milioni di euro.
Eh beh, allora sono molti di
Del
più.
mondo.
E invece in Cina, dicevo, Alberto,
Come dici?
in Cina qualche tua disavventura sul suolo cinese?
Ma storica è quella che quando ho fatto ho investito nella società di rating cinese, la più importante società di rating
Sì, sì,
cinese,
sì, sì, sì.
volevo portare in Europa e feci gli investimenti. In 11 mesi ottenemmo il permesso dall'ESMA.
L'ESMA è la società di vigilanza dei mercati europea,
Europea.
la Consob europea, diciamo.
Il permesso per fare avere il permesso per fare il, come si
La
chiama? È
società di rating, insomma.
complesso, eh? C'è un sacco di, è molto complesso. Alla fine otteniamo il permesso, pim pum paf, dopo 2 settimane, ma 2 settimane dell'autorizzazione. L'amministratore delegato disperato dice: qui non riesco a lavorare perché mi chiedono questo, voglio che faccia questo, voglio che faccia quest'altro. Tutte cose che erano contrarie ai principi a cui loro avevano aderito nella domanda di autorizzazione. Capito?
Quindi pretendevano che uno desse dei ratings non in linea con le buone pratiche, diciamo, come si
Alla
dice?
cazzo!
Esatto. Detto in termini espliciti.
Magari adesso non so se questo è di caso, ma ti fai pagare dal rating che ti pare, capito?
Però nelle agenzie di rating c'è tutto un processo in teoria, cioè non è che fai così, bagni l'indice e assegni un rating, ci sono tutta una serie di procedure, devi vedere se gli asset sono in linea con le liabilities, se il cash flow è tale da poter generare il pagamento degli interessi, eccetera, eccetera, guardi quali sono le governance interne.
No, i criteri di rating devono essere tutti approvati.
Esatto, e poi ti devi adeguare, insomma, ti devi seguire questi
Capito? Se
criteri,
poi non li
no?
segui e fai il caso che ti pare, non è una cosa.
E quindi questi, non so, avevano la commessa da una società che metteva bond, no? Per
Sì.
dire. E invece di fare la procedura standard, insomma, la procedura canonica, questi che facevano esattamente? Si facevano pagare per dare un rating.
Prova, non posso dirlo, però sicuramente volevano fare il rating senza obbedire a nessuno dei criteri che erano stati approvati.
Ma per violare questi criteri non penso che lo facessero così, solo per insipienza, lo facevano perché c'era qualche tornaconto, non so, fosse pure.
Veramente questa società è stata, io dopo sono andato al governo cinese, ho pregato, guardate che è uno scandalo, nessuna società cinese è stata mai approvata nel mondo per cercare di non fare questa figura di merda, ma niente, questo qui era molto protetto e questa è stata la the straw that broke the camel's back, questa è stata l'ultima goccia che ha fatto traboccare il vaso. E sì, è andata così.
Ma adesso ancora funziona o è
Ah,
stata cassata?
è stata disbanded perché faceva un sacco di malversazioni anche in Cina e l'hanno non opera più. Era la più grande che c'era, però, eh.
Ma infatti io mi ricordo che aveva dato anche dei rating un po' fuori squadra
Sull'Italia.
all'Italia, ai bond al debito pubblico italiano.
Esatto.
E infatti saltò all'occhio questa faccenda perché, non lo so, Fitch, Standard & Poor's, Moody's avevano tutti più o meno un rating che magari si discostava di un notch, no? Di un voto su o giù, mentre questi avevano dato un rating non proprio da tripla A, ma sicuramente fuori squadra rispetto alle società più blasonate.
Certo.
Anche lì mi sembra improbabile che loro abbiano avuto un tornaconto, a meno di non pensare che il tesoro italiano si sia messo a fare cose un po' discutibili, e non penso proprio perché, tra l'altro,
Volevo press attention, volevo media attention.
esatto. Cioè, in questo caso l'hanno fatto per fare i fenomeni.
Hai capito? Sì, può darsi.
Cioè, perché il direttorato, diciamo così, la divisione del tesoro che si occupa della gestione del debito pubblico è forse un fiore all'occhiello a livello europeo, se non internazionale. Cioè, c'è gente che ha una reputazione a prova di bomba, una roba del genere non l'avrebbe mai fatta.
No,
Ma ci
no.
metto la mano non sul fuoco, ci metto la mano sulla fiamma ossidrica. E quindi mi ricordo che questo rating dell'Italia ci lascia tutti molto perplessi. Dicevo, vabbè, forse sanno cose che il resto del mondo ignora. Ma no, questo è un altro caso abbastanza singolare. Poi siamo arrivati a due dei 38.
No, sì, ma i 38 sono anche sgarbi, capito?
Per esempio, non so, uno sgarbo o un mancato accordo oppure
Oh, beh, mi ricordo che la banca aveva fatto un accordo con la banca cinese, il nostro azionista aveva fatto un accordo con il San Paolo Intesa, no? E poi ci fu una visita tempo dopo, sempre della stessa banca cinese, che andò a fare lo stesso accordo con Mediobanca.
All'insaputa l'uno dell'altro, cioè non sapeva nulla né Mediobanca né Intesa, intendi dire.
Esatto. E quello fu un grande sgarbo, no? Non credi? Hai firmato un accordo, hai fatto un fondo insieme a San Paolo Intesa, che poi aveva fatto il fondo insieme alla Barg. 6 mesi dopo torni in Italia e vai a firmare lo stesso accordo con Mediobanca. Bah. C'è gente che non sa stare al mondo, capito?
Ma cosa si ripromettevano? Perché mi sembra un po' strana, no, questa cosa. Beh, ma è un accordo, hai avuto i soldi. Perché devi andare a mettere a rischio un accordo presumibilmente vantaggioso, facendone un altro, un'altra banca che poi comunque viene a galla, cioè non è che lo tieni nascosto, non è una fai un fondo, voglio dire.
Di fronte a una compattezza, da un lato sembrano molto compatte queste banche, invece sono queste grandi organizzazioni cinesi, invece sono tutte fatte a bande, capito?
Sì, sono questi gruppi di potere che poi agiscono o in autonomia o addirittura l'un contro l'altro armati.
Esatto.
Quindi.
Noi pensiamo che siano tutte, li vediamo tutti silenziosi, tutti allineati, capiti? In realtà combattono tra di loro in modo feroce.
E quali sono le linee di faglia tra questi gruppi? Cioè, sono linee, non so, all'interno di fazioni all'interno del partito, sono linee.
Partito, sono anche gruppi di potere all'interno della banca, sai, che si
Addirittura.
formano.
E ci sono anche, non so, fedeltà o connivenze legate a territori, non so, gente che viene dalla stessa provincia, poi fa comunella all'interno. Quindi è un po' a matrice, cioè sono.
Sì, la fedeltà del territorio è molto, capito? Gente che viene da, che si è trovata in gioventù insieme in Anhui, si ritrova nella banca e quindi si aiutano l'un con l'altra, quindi si formano delle mafie.
Ok, beh, ma quello è una conseguenza quasi inevitabile in tutti i contesti in cui non c'è un sistema legale che prende decisioni in modo onesto, trasparente, senza guardare in faccia a nessuno. Inevitabilmente si formano gruppi di potere, cordate. Relazioni tribali o di altra natura che cercano appunto di portare avanti i propri interessi. In parte è così anche in Italia.
Poi ci fu un altro caso bestiale, un'azienda italiana che, no, un'azienda tedesca questa fu, dopo ti racconto dell'azienda italiana, un'azienda tedesca che aveva una joint venture giù, delle macchine utensili, aveva una joint venture dove facevano alcuni pezzi di queste macchine, poi aveva una sua fabbrica dove faceva delle macchine apposta per la Cina, separata dalla joint venture, e rubarono il socio della joint venture, rubò, e questo lo documentammo, disegni dall'altra fabbrica che avevano in Cina, non so come fecero.
Beh, con un'operazione di hacking, probabilmente.
No, era un'operazione di hacking, la trovammo tutta. Dopodiché creò una macchina utensile uguale, identica, fatta in Cina, ok? Ma per non farsi dire che era lui che aveva rubato, fece una società ad hoc che conteneva questa macchina, che era promossa da ex dirigenti della società.
La società
Ok?
tedesca.
No, cinese.
Ah, cinese, ok.
Cinese. Lo Stato cinese ruba lo Stato tedesco i disegni di una macchina, copia la macchina, la porta in Cina. Dopodiché, però non dice la macchina è mia, no, la macchina è di un'altra società terza, però fondata da ex dirigenti della società cinese. Però dico, è una società terza, non siamo stati noi, vedetevela con loro. Quindi andavano in fiera, portavano sta macchina in fiera, ma quando glielo contestavano, loro dicevano: non c'è mica niente con la macchina, noi siamo solo l'agente commerciale. Invece il proprietario, quella che la produce, dovete parlare con lui e la tal società, che aveva come asset l'unica cosa lo sviluppo di questa macchina. Ti è
Ma
chiaro?
quindi non c'è modo in un caso del genere, perché immagino che poi le vendessero a livello internazionale, non le vendessero solo in Cina. Non
No,
c'è
no.
alcun modo per far scattare qualche sanzione a livello europeo, dico.
Oltretutto questa società cinese era statale e quotata.
Vabbè, allora vuol dire che ci
Capito?
stanno i politici implicati.
Sì, statale e quotata. E qui non ci fu modo, capito? Proprio non.
E invece quella italiana che mi dicevi, cui avevi accennato prima.
No, quella italiana è il caso di una società che faceva segnalamento ferroviario. Quando i cinesi fecero la gara per il segnalamento ferroviario, dissero, la grande gara per l'alta velocità e compagnia, dissero, se vuoi partecipare alla gara, devi anche mettere tutte le specifiche della tua tecnologia. Per cui per vincere dovevi cedere la tecnologia. Ok? Questi coglioni del segnalamento ferroviario hanno ceduto la tecnologia, quindi in una prima botta hanno preso grandi contratti, dopo hanno smesso di lavorare,
Certo.
perché le società cinesi hanno copiato la tecnologia e hanno cominciato a promuovere quella stessa tecnologia in giro per il mondo. E così è stato fatto il treno ad alta velocità, eh? Il treno ad alta velocità cinese, che loro dicono il treno cinese a tecnologia, ma che è tutta roba Siemens, Bombardier, cose del genere, capito? Che però gliel'hanno fatto, gli hanno sottratto la tecnologia facendo gare di questo tipo. E questa è la grande lamentela occidentale quando si dice non dovete più chiedere cessioni di tecnologia, capito?
Sì, ma sai, se ne sono accorti un po' in ritardo, perché non è che queste cose non si conoscessero. Poi c'è sempre all'interno delle società quelli che devono portare a casa il budget, che hanno i target, eccetera, eccetera, che di fronte a una gara d'appalto piuttosto ricca, perdono la testa o perdono la lucidità.
Lo fanno, sono costretti a farlo anche loro, non si mettono d'accordo, non riescono a dire mandare a monte la gara perché comunque hanno altri contratti e contro i cinesi non ci vai, capito? Hanno una forza tale che per cui alla fine ti ciucciano la tecnologia. Ma
Ma sì.
i cinesi esportano treni ad alta velocità in tutto il mondo, adesso dicono di avere questo treno, che è una tecnologia tutta loro, non c'è niente di loro in quel treno lì. È tutta roba carpita in questo modo. E questa società, che fra l'altro si fa anche fatica, fa poca fatica a capire chi è, per poter stare nel gioco, ha ceduto la tecnologia al momento in cui ha fatto l'offerta, e così è andata.
Ma questo è un pattern che si ripete spessissimo, insomma. Ma coinvolge anche aziende grosse tipo Volkswagen, General Motors, no? E un po' ci mettono di loro anche le imprese occidentali, no? Queste multinazionali. Per esempio, General Motors, quando ha aperto le fabbriche in Cina nel 2000, si è fatto dare il monopolio per le macchine con cilindrata superiore a 2500 centimetri cubi, e ha prodotto in Cina un catorcio che era andato fuori produzione in America 10 anni prima, si chiamava la Buick Century, no? E quindi hanno fatto, la vendevano a 44.000 dollari, che era un prezzo esorbitante 20 anni fa per una macchina praticamente obsoleta. Però, siccome erano gli unici che potevano produrla in Cina, hanno fatto dei soldi. Poi, insomma, piano piano i cinesi gli hanno sottratto la tecnologia e hanno cominciato a produrle loro le macchine. Quindi come dire, c'è una certa ingenuità, c'è una certa abilità, c'è una certa idea di essere più furbi degli altri, e quindi in questo Far West, anzi
Molta
Far East,
paura.
è anche molta paura, anche perché, sai, queste multinazionali venivano un po' incoraggiate dai loro governi a entrare nel mercato cinese, a espandersi lì, a mettere un piede, a coprire una fetta di mercato, a espandersi laddove sarebbe prodotto questo miracolo economico, 1 miliardo di persone che hanno dei redditi da classe media, eccetera, eccetera. Quindi fa tutto un po' parte di questa sottovalutazione del fenomeno Cina. Non trovi che sia questo anche un po' il sostrato, se vuoi?
Ma no, i governi hanno spinto poco, sono le aziende che pur di esserci, capito? E queste, i cinesi sfruttano questa concorrenza tra paesi e tra aziende.
Però i viaggi dei capi di Stato con il codazzo di imprenditori, l'ultimo abbiamo visto, quello di Scholz, anche in circostanze attuali che non sono esattamente circostanze favorevoli al dialogo tra la Cina e l'Occidente, poi il richiamo della foresta, del guadagno, se non facile, del guadagno attraente, una motivazione possente. E, non so, ci sono andati tutti in Cina, ci è andato Macron, ci è andato la Merkel, ci sono andati anche noi, per carità. E quindi i governi in qualche modo hanno spinto le imprese a darsi da fare in Cina, eh?
Ma io penso che sono più le imprese io credo che sono le imprese che abbiano coinvolto i governi in questo. Sì, può darsi che i governi ci siano, però.
Per esempio, in Italia, fino alla presidenza della Confindustria di Montezemolo, c'era una forte opposizione alla Cina, scusa, c'era una forte avversione. Poi, con l'avvento di Montezemolo, si disse: beh, insomma, non possiamo fare queste battaglie di retroguardia, apriamoci, proviamo a entrare nel mercato cinese, facciamo entrare le imprese cinesi in Italia. Quindi ci fu un po' una, non dico rivoluzione copernicana, ma un cambio di atteggiamento molto marcato. Io me lo ricordo bene questo, che ero in Italia e mi capitò proprio di essere a uno di questi eventi della Confindustria, dove venne enunciata la nuova strategia delle imprese italiane
Sostenuto
vis-à-vis la Cina.
che ha detto bisogna no, bisogna farli investire in Italia, bisogna portarli in Italia perché un investimento è molto salutare, capito?
Sì, ma mentre prima c'era questa avversione innescata dal fatto che appunto le imprese cinesi rubavano la proprietà intellettuale, copiavano, facevano concorrenza sleale e tutto il resto, poi queste preoccupazioni vennero messe da parte e si disse: vabbè, sì, qualcheduno verrà fregato, però insomma, in nome di interessi superiori e di una visione strategica di lungo periodo, con l'economia che sul pianeta cresce a ritmi così impetuosi, vedete che tipo di strategia mettere in atto, non vi chiudete a riccio e affrontate la situazione con una predisposizione positiva. Quindi, insomma, questo fondamento ciclico, no? Adesso invece la Cina viene vista come una minaccia, tutto il discorso.
Guarda, quelle cose che io ho sofferto le hanno sofferte tutti in Cina. È normale, tu non hai idea, ma anche le grandi aziende
Sì,
come
sì,
voi,
sì, sì.
non ne vogliono parlare. Capito? Hanno sofferto un sacco di infringement di ogni tipo, ma che non ne vogliono parlare, un sacco di ingiustizie, hanno dovuto lottare, tornare al governo, andare su, tornare giù, sono mancati i soldi chissà quante volte, capito? Sono problematiche che in un mercato come quello cinese sono normali per tutti. Io a un certo punto ho detto basta.
Ma quindi tu pensi che le imprese occidentali
Sì.
abbiano la stessa reazione tua adesso, che dicano basta, siamo fatto
No,
fregare
perché
abbastanza, adesso
Volkswagen,
mettiamoci una croce sopra?
che ha il 25% del mercato, non può dire basta, c'è troppo da perdere, capito? Soffre, però tanti tagli, tanti sgarbi, tante sofferenze di ogni tipo, sono sicuro. Ah, la Fiat ha avuto casi enormi di soldi, di ammanchi. Ananchino ha avuto un sacco di peripezie la FIA stessa, tante
Ma infatti
situazioni.
la Fiat non ha impianti in Cina, o meglio, ce l'ha provato, poi ci ha
Ce
rinunciato, no?
li ha, sì, ce li ha, ce li ha.
Ce li ha? Ah,
Sì, li vedo, sì, ce li
li
vedo.
vedo, sì.
Poi c'è anche la parte CNH, credo che abbia.
Sì,
No, no.
le macchine utensili, le macchine movimento terra, insomma.
Però non è
Parla.
molto, capito? Non è un mondo simpatico, carino, dove ci vuoi stare, ci tendi a voler andare via per non poterne più, capito? Sono anni di grande sofferenza, di grande stress
E di risultati mediocri, se non negativi.
No, ma i tedeschi hanno fatto anche degli ottimi bilanci. Se sei un'impresa grande, te la cavi meglio se sei piccola, capito? Anche perché hai più patere,
Beh, puoi far intervenire il governo, insomma, puoi esercitare delle pressioni che l'impresa piccola può solo sognarsi.
hai capito? Però per esempio la quota di mercato della Volkswagen in Cina sta precipitando, adesso è precipitata al 15%, perché poi alla fine vengono fuori i concorrenti cinesi che ti si incurano, capito? Dai,
Praticamente, quello.
prima vai e ti fanno morire di, come si chiama? I mille tagli, come si chiama?
Di mille, boh, non lo so, insomma, di mille piccoli
Fanno
taglietti, micro ferite.
dalla botta finale, tutte le grandi imprese americane in Cina sono a rischio, capito? Perché poi arrivano i concorrenti interni che creano.
Ok, Alberto, ti ringrazio di questa panoramica e magari ne parleremo ancora una volta, perché sono casi molto, molto, molto interessanti.
Sì.
Per il momento ti saluto e ti abbraccio.
Ciao Fabio, un abbraccio.
Ciao, ciao, ciao.
Ciao, ciao.